dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Al centro della Catechesi noi troviamo essenzialmente una persona, quella di Gesù di Nazaret, unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi e ora risorto vive per sempre con noi. Catechizzare dunque, svelare nella persona di Cristo l'intero disegno di Dio, è cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da Lui operati. Lo scopo della catechesi è mettere in comunione con Gesù Cristo. Egli solo può condurre all'amore del Padre e dello Spirito e può farci partecipare alla vita della Santa Trinità. Questo è il significato della catechesi, che noi tentiamo di fare e non ci rinunciamo, perché anche se la Chiesa italiana continua a raccomandarla, ma le comunità cristiane, escluso la nostra, non sempre ascoltano, difendiamoci almeno da soli. Noi insistiamo nel dire che la catechesi è essenziale. Io riaffermo che ritengo più importante un serio percorso di catechesi evangelizzatrice che non neanche, non mi sentono fuori, la fedeltà al precetto festivo dell'Eucaristia. Non perché la catechesi valga di più, ma perché oggi è più urgente, oggi bisogna motivare la fede. Non basta compiere gesti rituali vuoti di significato, bisogna compiere gesti di fede. La catechesi è a servizio, appunto, del risveglio della fede. Mi sentite bene? Sì. Troppo? No. Non si sente troppo, sono contento. Il nostro tema che ci siamo scelti per questo percorso catechetico ci ha fatto dire che Dio è intervenuto nella storia, cioè l'uomo ha bisogno di Dio, viene da Dio, e Dio, potremmo dire, ha bisogno dell'uomo, è entrato nella storia, con una storia, la storia della salvezza. C'è una storia nella quale Dio racconta il suo mistero e coinvolge l'uomo nell'accettazione, nell'accoglienza di questo mistero. E nella sua rivelazione progressiva, Dio è arrivato a un punto culminante, a rivelare e donare suo figlio, Gesù Cristo. Il centro della catechesi e quindi l'essenza dell'annuncio cristiano, l'oggetto specifico della fede cristiana è Gesù Cristo. Allora il cristiano è colui che crede in Gesù Cristo. Tutto il resto anche crede in Gesù Cristo. Questo è il punto della fede, questa è l'identità cristiana. Ora noi con alcune catechesi, quest'anno pastorale, questa è la prossima, poi interromperemo per la vacanza, per l'estate, noi cerchiamo di capire Gesù Cristo. Per capire Gesù Cristo non basta raccontarlo, bisogna sperimentarlo, è il cuore che conosce, chi ama conosce. Chi ama conosce Dio perché Dio è amore. E chi ama, conosce Dio. Quindi noi diremo alcune cose di Gesù Cristo, diverse. Però bisogna che ciascuno di noi si rapporti con Gesù Cristo per un incontro personale, per un incontro del cuore. Perché Gesù è amore e l'amore lo si conosce con l'amore. Non basta la ragione, non basta nemmeno il sentimento, occorre l'amore. Pertanto per conoscere Gesù Cristo bisogna dimorare con amore in Cristo Gesù. Allora lo si conosce. Noi cercheremo di dire alcune cose, e stasera sarò molto sintetico, Tanto più che la scheda poi è molto chiara, anche se è un po' problematica per alcune cose, noi cercheremo di iniziare appunto questo racconto di Gesù Cristo. Ma l'obiettivo, dicevo, è quello di aprire il nostro cuore all'incontro con Lui. Perché col cuore si conosce il Signore. Il discorso della fede non è un discorso puramente rituale o intellettuale o teologico, è un discorso esperienziale, cioè l'uomo che si apre al mistero e lo accoglie, al mistero di Gesù e lo incontra. Gesù, figlio di Dio, volto umano di Dio, questo è il tema della catechesi, poi c'è la scheda in fondo. Anzitutto Gesù è un uomo, ha un'umanità tutta particolare. Potremmo dire che Gesù è la persona più amata, più studiata, più discussa, più rifiutata, più difficile da capire e ascoltare. È la persona più, posso dire, più problematica, non perché lui è portatore di problemi, ma perché lui è più grande di noi, per cui solo in atteggiamento di ascolto e di contemplazione e di amore si può accedere al mistero di Cristo. Comunque è certamente la persona più amata, più studiata e più contestata, certo, perché è la più importante, la più bestemmiata, se vogliamo, da chi non crede o da chi vuole liberarsene. E in Gesù c'è un messaggio preciso, un messaggio che ha al centro il regno di Dio, un messaggio di amore. Gesù ci parla d'amore, Gesù ci vuole coinvolgere nell'amore. E quando parliamo di Dio in senso cristiano, non dimentichiamoci che dobbiamo entrare nel contesto e nell'atteggiamento dell'amore, perché solo lì si accede alla verità. E Gesù è la persona che si manifesta con la parola, con i miracoli, con la Pasqua. E Gesù, anche guardandolo dal punto di vista umano, ci accorgiamo che ha delle caratteristiche, uno stile che è straordinario, che ci stupisce, che ci coinvolge, che ci lascia perplessi e che dovrebbe diventare, se vogliamo, il modello di ogni educazione umana, anche dal punto di vista pragmatico. Cosa vuol dire educare? Vuol dire studiare il comportamento di Gesù e tentare di avvicinarsi più possibile. E qui vi elenco alcuni atteggiamenti dello stile di Gesù. Li elenco solamente, però sono importanti da approfondire. Anzitutto, in Gesù c'è un'armonia costante tra verità e amore. Quando Gesù parla, parla con amore, e parlando con amore dice la verità della vita. Veritas et amor. Potremmo dire veritas et amor è la sintesi del Vangelo, carità e amore. Gesù ha un assoluto rispetto dell'autorità, però è forte e obiettore al potere, sempre perché è mosso da una logica d'amore. Il potere, quando è potere, non è autorità legittima, non è a servizio dell'amore, è a servizio del dominio della repressione. Non è quindi un discorso d'amore. Gesù vive la libertà nell'obbedienza. Lui è obbediente, ma aderisce al comando liberamente. Perché l'obbedienza, secondo Gesù, è sempre una risposta d'amore a chi ha l'autorità di guidare. E lui si muoveva così. Parla con una chiarezza indiscutibile il Vangelo. Lo capiscono anche i bambini, poi non lo approfondiscono, ma anzi i bambini lo capiscono più di noi, però la sua parola ha dentro una forza travolgente. È una parola chiara che va al cuore. Il Vangelo è fatto così. Non per niente che coloro che amano, che sono semplici, capiscono e sanno il Vangelo. Gesù non nega la legge, ma fa consistere la guida dell'uomo nell'amore. E quando deve esprimere dettagliatamente il comportamento, lo esprime nella legge, ma quella legge traduce l'amore. Non è una legge punitiva, repressiva, minacciosa, è una legge convogliente, è una legge che chiama. Perché potremmo dire, non è una legge di potere, è una legge di vocazione. Gesù, che è venuto per togliere il peccato dal mondo, distingue nettamente le caratteristiche di Gesù, no, che vanno approfondite naturalmente, distingue nettamente il peccato dal peccatore. E infatti dice, non colpire il bene e non colpire neanche il male, vinci col bene il male, vinci col bene il male. Quindi è l'amore che scava nel cuore dell'uomo. Le sue leggi traducono didatticamente, potremmo dire, non imperialmente, traducono l'amore. Lui è completamente consegnato a Dio, è in comunione con Dio, parliamo del Gesù terreno naturalmente, ma è tutto per il mondo. Quindi è colui che crea il rapporto tra Dio e il mondo, riconcilia il mondo con Dio e mette Dio nel mondo, tutto per Dio, ma Dio tutto per l'uomo. E quindi Gesù ci parla di Dio perché crede che l'uomo ha bisogno di Dio. È la verità dell'uomo Dio, per cui Gesù, che ama l'uomo e che ama Dio, vuole creare questa alleanza tra Dio e l'uomo. Gesù afferma che il vero culto è un culto spirituale, è un culto di verità. E qui è molto bello, eh? Culto di verità vuol dire che ogni qualvolta noi siamo servitori della verità autentica, quando noi ascoltiamo il Vangelo o ascoltiamo comunque la verità, o quando serviamo la verità, noi facciamo un atto di culto. Rendere culto a Dio non vuol dire solo fare i riti, per cui la gloria di Dio, dirà, è l'uomo vivente, l'uomo che ha il culto della vita, l'uomo che ha dignità di sé, l'uomo che ha la coscienza morale corretta, fa della sua vita una permanente liturgia, prima ancora del ricorrere a quei gesti liturgici che traducono poi questo atteggiamento, ma è l'uomo è il culto di Dio. Per cui capite, servire l'uomo, educare l'uomo, educare i figli, educare, diffondere la giustizia, non sono atti puramente umani, sono atti dell'uomo, ma che hanno dentro questo culto di Dio. Gesù era il culto di spiritualità ed amore. Gesù è colui che ha accostato la morte per annunciare la vita, per dare la vita, ha richiamato la vita, ma lui stesso è passato dalla morte ed è risorto per richiamare all'uomo che la morte è una tappa della vita, non è la fine della vita, è un passaggio della vita. Ma l'uomo, ecco, la risurrezione di Gesù deve richiamarci questo con molta chiarezza, che noi non siamo destinati a morire. La nostra sede non è il cimitero, il nostro destino non è marcire, il nostro destino è sopravvivere, superare la morte nella vita. Gesù anche ha insegnato, non ha tolto, ma ha insegnato a capire il dolore. e fa del dolore uno strumento dell'amore. Quando il dolore è accettato, è vissuto, è offerto, è un atto liturgico, è un atto di culto, è un atto di ossequio, è un atto di adorazione. Per cui tutto il disegno di Dio e l'annuncio del Vangelo, anche quegli aspetti che sembrano pesanti, hanno sotto come anima l'amore. Potremmo definire il Vangelo come l'annuncio dell'amore, anche dove Gesù dice guai a voi, eccetera. Ed è un amore per tutti. Gesù ha detto con chiarezza che nessuno è escluso dal suo amore. Questo è il mio sangue versato per voi e per tutti. Per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Qui Gesù è venuto nella storia per immettere nel mondo segnato dal peccato, immettere l'amore e quindi fare dell'amore il percorso, la garanzia della salvezza universale dell'uomo, di tutti gli uomini. E io continuo a dire, non per approfittarsene, continuo a dire che Dio salva tutti. Dio vuole salvare tutti, non fino a togliere la libertà all'uomo. Però certamente Gesù riuscirà anche di fronte all'uomo libero, autonomo, che si oppone a Dio e al Vangelo, riuscirà comunque a coinvolgerlo. Lui che è morto in croce per tutti, è un'ipotesi diciamo, non permetterà che qualcuno non sia conquistato dalla sua croce. Come, quando, a quali condizioni non sappiamo, ma credo che abbiamo il diritto di pensarlo, di desiderarlo, che il Signore ama ciascuno di noi, ciascun uomo, più di quanto ciascun uomo ama se stesso. E quindi anche quando l'uomo, credendo di amarsi, cade nell'errore, Gesù lo sorpassa con un amore più grande a questa persona, più di quanto questa persona abbia per se stesso, e liberarlo e salvarlo. Ecco, sono alcune caratteristiche che vanno approfondite, le trovate elencate bene sulla scheda. Ci permettono di capire chi è Gesù. Come si chiama Gesù? Di fronte a questa personalità, definirlo, chiamarlo con un nome solo, non è possibile. Possiamo formulare alcuni nomi attraverso i quali capire come lui si comporta, definirlo come attore presente nella storia. Anzitutto Gesù viene definito come il profeta, cioè come colui che legge intensamente in profondo la realtà, colui che precede la storia, leggendo la realtà, quindi anticipando ciò che deve avvenire in una visione e quindi in un comportamento che prepara il futuro che sta per venire. Gesù è il Signore. Dire Signore vuol dire che è la salvezza di tutta la realtà. Nessuna cosa, nessuna persona, nessun esistente è al di fuori della Signoria di Gesù. Per cui lui è attualmente il Signore di tutti, anche di coloro che non lo riconoscono tale. Ma Gesù continua ad essere il Signore cercando il modo di far riconoscere alla persona amata o alla persona che sfugge, far riconoscere la sua stessa Signoria. Gesù è chiamato sacerdote. Sacerdote come sommo sacerdote, e qui è sacerdote e vittima. Gesù è sacerdote che si consegna e Gesù è la vittima consegnata. Lui è sacerdote per sempre, pieno, autentico sacerdote. Gesù viene chiamato Messia, cioè come colui che promette preannuncia il futuro e preannuncia la salvezza del futuro. Quindi Gesù colui che ci prepara il futuro, per cui chi si lega a Gesù certamente, sia pure nelle difficoltà della storia, nelle difficoltà del tempo, percorre una via di sicura salvezza. Gesù è il figlio dell'uomo, cioè si è fatto uomo, non è apparso misticamente, misteriosamente. Gesù ha condiviso l'uomo, è entrato nella storia umana passando attraverso le vicende umane di gioie e di dolori come segno di solidarietà, ma anche per assumere in sé tutte le situazioni e tutte riempirle di significato del suo essere Messia, del suo essere Salvatore, cioè il servo venuto per servire e dare la vita per la salvezza del mondo. È il momento più clamoroso, più maestoso del servizio, del servizio di Gesù, è il momento della croce, dove muore per servire tutti. È il servo ucciso per essere servitore della salvezza, appunto, di tutti. Gesù è il figlio di Dio. È il figlio di Dio, colui che entra nella storia per convocare intorno a sé e immettere in questa figliolanza di Dio tutti coloro che lo incontrano. Cioè diventa fratello universale perché tutti possano diventare figli di Dio. Poi trovate queste cose sulla scheda dette più esplicitamente. Quindi il nome di Gesù è questo, Gesù sacerdote, Messia, figlio, servo, verbo di Dio, parola di Dio, figlio di Dio. E il mistero di Gesù è il mistero che più ci affascina. Gesù è Dio, ma Gesù è anche uomo. Gesù è Dio che si fa uomo. E la storia, la teologia ha fatto fatica a capire questo, come mettere insieme nell'unità di persona l'uomo e Dio. Tant'è vero che molte eresie hanno giocato sull'identificare il mistero di Gesù. Per esempio, l'arianesimo il nestorianesimo discutevano se Gesù è uomo e Dio, se Gesù è solo uomo, se Gesù è Dio, oppure se è un'altra realtà. Comunque la definizione di Calcedonia è che Gesù è Dio che diventa uomo, vero uomo e vero Dio. Però unificata questa dualità dalla persona di Gesù, che è la persona del Verbo. Dio è Gesù, è Dio che assume la natura umana come realtà attraverso la quale manifestarsi e comunicarsi. Gesù è vero Dio, ma è vero uomo. Dio è uomo. Vero Dio, e quindi che si fa uomo, questo anche per indicare che Dio entra nella realtà dell'uomo, si incarna nella realtà dell'uomo, è vicino all'uomo, non sta al di sopra, ma si condivide con l'uomo, e che Dio è comunione di persone. Ma Gesù è anche veramente uomo, un'umanità piena, come noi, è pienamente uomo, naturalmente senza peccato. Gesù non ha peccato, non è peccatore. Gesù non è peccatore, pienamente uomo. Allora potremmo dire che l'umanità di Gesù è il sacramento, è la realtà concreta attraverso la quale noi entriamo in contatto con Dio, con Gesù che è figlio di Dio. Un'unica persona, la persona del Verbo, il Verbo che diventa uomo, che si fa carne. Lo trovate più esplicito sulla scheda. Allora abbiamo presente molto bene che in Gesù noi conosciamo chi è Dio. Chi conosce Gesù, chi sperimenta Gesù, incontra Dio. In Gesù noi conosciamo chi è l'uomo, colui che trova la salvezza in Dio. Gesù rivela il mistero, per cui la fede cristiana è passare attraverso l'umanità di Cristo e arrivare a riconoscere la divinità di Cristo. In Gesù Cristo, uomo, Dio ci attira a sé, ci attira a sé e ci rende figli. Quindi l'umanità di Gesù diventa l'elemento espressivo, potremmo dire sacramentale, attraverso il quale noi entriamo nel mistero. Per cui ci domandiamo, ma allora concretamente, chi è Gesù per ciascuno di noi? Perché questa è la domanda. Chi è per me? È uomo? È Dio? È Dio in un uomo? È un segno? È già l'impatto con Dio? È la via, la verità e la vita per Dio? O è Lui già la via, la verità e la vita? Sempre questa dialettica tra l'umano e il divino che ci portano all'incontro con Gesù. Gesù si propone chiamando a sé. Infatti dice, io sono la via, la verità e la vita. Sono la via verso la pienezza, verso Dio, ma anche verso l'uomo. Sono la verità, cioè sono il senso profondo dell'esistere della persona umana. E io sono anche la sorgente della vita. Quindi Gesù diventa il luogo, l'impatto, diciamo così, perché l'uomo ritrovi la sua pienezza di realtà e di vocazione. Vieni e seguimi, Gesù chiede. Vuoi essere uomo? Vieni e seguimi. Da qui allora l'invito da una parte all'imitazione, all'ascolto, alla sequela e alla memoria. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che ascolta il Signore Gesù, lo imita, lo segue e lo vive. E addirittura, vive lo dire, ne fa memoria interiore e addirittura lo annuncia. Quindi il cristiano è proprio quella persona che è chiamato a innestarsi nel mistero di Cristo come il ramo si innesta del tronco e vive della vita del tronco e produce i frutti dell'albero, del tronco. Volevo leggervi, ecco, vi leggo un testo di Comodo, molto bello, citato dal Catechismo Cattolico degli Adulti della Chiesa tedesca, dell'Episcopato tedesco. Seguite bene perché fa sintesi di quello che io ho detto adesso. Cristiano, chi è il cristiano? È colui che crede in Gesù Cristo. Ecco qui, mi fermo un attimo. Già l'ho detto l'altra volta e lo ripeto. Il cristianesimo è Gesù Cristo. Il cristiano è colui che cerca, incontra e vive di questo mistero. Tutto il resto ci sta, ma non ci fosse tutto il resto, il cristiano è cristiano, è salvo. Noi siamo abituati abituati al ritualismo, al formalismo, al sacramentalismo, alle devozioni, il punto centrale della storia è Gesù Cristo. Cristiano e crede in Gesù Cristo, vive unicamente da Lui e per Lui. Quindi è il centro dell'interesse, degli affetti, della cultura, del sapere, dell'amore, dell'agire. E qui torno ad insistere sul fatto che il culto cristiano è un culto certamente che ha espressioni ed è giusto che le abbia esteriori, ma il culto cristiano parte dal cuore, dal cuore. È col cuore che noi incontriamo Dio. Meglio, è nel cuore che noi siamo raggiunti da Dio. Cristo abita nei nostri cuori e ci rende capaci di dirlo, di testimoniarlo. Questo non vuol dire cadere nel sentimentalismo, nel devozionismo strano. Vuol dire creare un rapporto di comunione profonda con il Signore Gesù, che poi diventa quel rapporto di comunione con il Signore Gesù che è il presupposto, il contenuto stesso del mistero della Chiesa. Cos'è il mistero della Chiesa? È la condivisione dei riti e delle norme ecclesiastiche o delle celebrazioni ecclesiastiche? No, la comunione della Chiesa è questo, il mio cuore abitato da Cristo, che in Cristo, che in te, mi mette in comunione con te. E vuol dire che tutti noi siamo in comunione profonda. Allora, lo sviluppo dell'esistenza cristiana non è uno sviluppo solamente esteriore, ma è soprattutto questo sviluppo interiore di comunione, di cui il gesto esteriore, i sacramenti, l'ascolto della parola, sono stimolo e provocazione e generazione di questo vissuto interiore. Per quando io vado a messa con voi, io sono in comunione con voi. L'Eucaristia che ciascuno di noi riceve nel suo intimo, nella sua coscienza, perché questa è l'Eucaristia, al cuore. Questa Eucaristia che entra nel mio cuore, entra nel tuo cuore. Il gesto dell'Eucaristia, anche se attraverso l'anonimato del mio vicino, il gesto dell'Eucaristia ci convoca. Per cui siamo davvero fratelli. Ecco allora il gesto dello scambio della pace. È un gesto di comunione, è un riconoscimento dell'unità in Cristo. Scambiamoci un segno di pace, cioè scambiamoci l'affermazione, la consapevolezza di essere in comunione. E di essere in comunione tra di noi, in comunione con tutti coloro che sono in contatto con Cristo. Noi siamo in comunione. Ed è profonda la comunione che c'è tra due cristiani che non si conoscono, parlo dal punto di vista misterico, che non la comunione di un genitore e un figlio che non sono cristiani. Parlo oggettivamente, poi affettivamente è un altro discorso, ma oggettivamente. E in un domani, quando noi saremo nella vita eterna, emergeranno queste presenze, perché la statura che noi avremo nell'eternità e su cui saremo giudicati al termine della vita è la statura del nostro appartenere a Cristo o dell'essere abitati da Cristo, in comunione con Cristo e in comunione con coloro che sono in Cristo. Quindi il cristianesimo non è un'esteriorità. Questo deve poi esprimersi certamente, ma non può diventare una sceneggiata, una teatralità l'essere cristiani. La stessa liturgia deve molto ridimensionarsi e approfondirsi per essere un evento di comunione, di riconciliazione, di riconoscimento reciproco. Per cui tante volte noi la riempiamo di gesti, di chiassi, di canti, diamo spazio a un silenzio di comunione, renderci capaci di accogliere l'altro. Ed è anche il momento in cui dentro questa apertura di comunione ci passa anche l'atteggiamento del perdono. Quante scorrettezze, magari inavvertitamente o anche consapevolmente, è il momento della riconciliazione, tu e io siamo uno in Cristo. Che poi questa unità si approfondisca dentro certi livelli, per esempio il rapporto coniugale, il sacramento del matrimonio costituisce un'unità ancora più profonda, non solo dal punto di vista umano, ma dal punto di vista cristiano. Cristo è presente in modo specifico nel sacramento del matrimonio. Convoca i due, per cui i due diventano nella famiglia, no, non solo perché battezzano il figlio, ma anche come sacramento del matrimonio, quindi come ministro, ministri responsabili, diventano educatori in rapporto con Cristo, con il loro vissuto cristiano di coniugi e di famiglia. Cristiano, colui che crede in Gesù Cristo, vive unicamente da Lui e per Lui. Colui che con il suo pensare, volere e fare, si impegna e si getta interamente nell'imitazione e nell'amicizia con Lui e con Dio, da Lui annunciato e nel servizio ai fratelli. Cioè, il cristiano che ha incontrato da Cristo, abitato da Cristo e sa che Cristo è presente negli altri, non può che concepire il suo rapporto con gli altri come un rapporto di servizio, di crescita, di riconciliazione, di approfondimento, di servizio. Per cui un atto d'amore tra cristiani, un reciproco atto d'amore, non è solo un atto d'amore umano, non è solo un atto di cortesia, di educazione, ma è un atto di culto. Perché io, che amo te, in te amo e riconosco il Signore Gesù. E se col mio gesto alimento il tuo credere, faccio un gesto, sto facendo un ministeriale, comunque sacramentale. Io ti servo nel tuo cammino verso Dio, verso Cristo, di appartenenza a Gesù Cristo. Cristiano è colui che crede che in Gesù Cristo è apparsa la pienezza del tempo e che considera la totalità del reale in ordine a Lui. Gesù è la pienezza del tempo e tutto ciò che esiste è riferito e da riferirsi a Lui. Il cristianesimo non è quindi anzitutto una somma di dottrine e di comandamenti, di istituzioni e di strutture. Anche questo ha la sua importanza. Ma anzitutto vale che il cristiano, che il cristianesimo è Gesù Cristo e la comunione con Lui. È la comunione con Lui, il cristiano. È colui che è in comunione con Cristo e è in comunione in Cristo con i fratelli. Con tanta maggior urgenza si pone dunque la domanda: chi è Gesù Cristo? Che cosa possiamo sapere di Lui? Che cosa significa la sua pretesa unica e universale per la nostra comprensione del mondo e della storia? Giustamente gli antichi dicevano: si Cristo nescis, mi ho già citato, nil est, si cetera noscis. Si Cristo noscis, nil est, si cetera nescis. Allora, amici, leggete la scheda, che è molto più chiara, molto più esplicita di quella che vi ho detto io. Però domandiamoci seriamente: chi è Cristo per me? Chi è Cristo per me? E chi è il mio amico per me? Chi è mia moglie per me? Chi è la mia comunità per me? Chi è colui che mi fa del male per me? Colui che non mi capisce. Allora, quando noi incontriamo ogni persona, soprattutto credente, noi dobbiamo avere quel galateo che non è solo rispetto, cortesia, giustizia, ma chi è? Potrei dire culto e venerazione. Ecco perché il comandamento dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Qui leggo la sintesi della scheda. Nel tempo stabilito da Dio, il Figlio unigenito del Padre, la parola eterna, cioè il Verbo e l'immagine sostanziale del Padre, si è incarnato senza perdere la natura divina, ha assunto la natura umana. Verbo assunto la natura umana. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nella unità della sua persona divina. La persona di Gesù è Dio in unità con la natura umana. Per questo motivo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. È a contatto con l'uomo, ma il contatto dell'uomo con Gesù è il contatto di Dio con l'uomo. E coinvolge in sé portando a Dio. L'atto di fede al Gesù uomo è l'atto di fede al Gesù Dio, è l'atto di fede a Dio. A Dio. Gesù ha due nature, la divina e l'umana, non confuse, ma unite nell'unica persona del Figlio di Dio. Cristo, essendo vero Dio e vero uomo, ha un'intelligenza e una volontà umana perfettamente armonizzate, veritas et amor, e sottomesse alla sua intelligenza e alla sua volontà divina. La volontà umana di Gesù e la volontà divina umana e l'intelligenza di Gesù sono improntate dal mistero di Dio, dal verbo di Dio, per cui la sua parola è infallibilmente verità, perché è parola di uomo abitata, parola abitata dalla presenza di Dio. L'incarnazione è quindi il mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona del Verbo. Vedete amici, allora bisogna conoscere Gesù Cristo. Questa è la sfida del cristiano, conoscere Gesù Cristo. Ma conoscere Gesù Cristo, dicevamo anche l'altra volta, lo accennavamo anche oggi, la conoscenza di Gesù Cristo è una conoscenza col cuore. Non col cuoricino sentimentale, col cuore. È una coscienza d'amore. Pertanto è urgente e importante dare tempo di silenzio e davanti all'Eucaristia e davanti alla parola di Dio, ma anche in se stessi. Adorate Cristo dentro di voi. Adorate Cristo nei vostri cuori. Io in questi giorni, per me, di questa esperienza, mi sono trovato preoccupato di tante cose, tante, fino a essere un po' preoccupato, ma sto a dire non serve. Poi mi sono accorto, ma in questo momento mi occupano di più queste cose o la presenza di Gesù dentro di me? Do più preoccupazione, più attenzione a ciò che mi sta attorno o ciò che è in periferia a me o a ciò che è dentro di me, mi abita e mi fa consistere. E mi sono accorto quanto tempo do a risolvere tantissime cose e che poco tempo do ad adorare Cristo dentro di me. Dentro di me io sono tabernacolo, tu sei tabernacolo. Cristo è dentro di noi. E quando adoriamo Cristo, noi amiamo. E quando adoriamo Cristo, adoriamo il Cristo di tutti. Veniamo riconciliati col mondo. Entriamo in piena sintonia col Vangelo. Il Vangelo è adorare Cristo. Adorare e ascoltare Cristo. Leggete voi la scheda. Sul tema di Gesù torneremo per degli sviluppi successivi, con la speranza di essere più chiari, più espliciti e quindi più introdotti alla comprensione. Avete obiezioni, avete domande? Avete critiche? doverose e oggi anche motivate?
Cioè, io direi quello che mi impressiona maggiormente in questa catechesi per gli adulti è che per tutta la vita abbiamo già amato Cristo, l'abbiamo conosciuto, abbiamo vissuto con lui, siamo stati cresciuti in famiglie cattoliche, la nostra vita è stata istradata sulla fede in Cristo. Abbiamo vissuto con lui più o meno intensamente a secondo le situazioni della nostra vita, ma lui era sempre presente, questo per tutti che sono lì, se no non saremmo qui. Però questa catechesi adesso qui è una novità per me, è una novità nel senso che conosco meglio la persona di Cristo, entra più vivamente nella mia vita e avrà d'ora in avanti una maggiore importanza per me.
Mi sembra di dire che dobbiamo abituarci alla preghiera di ascolto, silenziosa. Ecco perché la Chiesa ci ha sempre invitato ad adorare l'Eucaristia. Adorare non vuol dire che sposto Santissimo, allora riempiamo i canti, no, contempliamo. Cioè, rinnoviamo la nostra fede, lui è vivo. E lui è dentro di noi, anche. Ma la sua presenza in noi deve crescere. E cresce a misura dell'ascolto, a misura della dipendenza, a misura della contemplazione, della presa di coscienza, in modo che si crei davvero questa unità tra il mio io profondo e il Signore Gesù. Per dire ancora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora lì comincia a nascere la carità. Carità che il Signore è dentro di me attraverso la mia umanità, attraverso la mia psicologia, attraverso la mia virtù o la mia fragilità, Gesù si manifesta agli altri. Nei Santi si diceva, ho visto Dio in un uomo. Ecco, il cristiano è Dio nell'uomo. Gesù Cristo nell'uomo. Dio nell'uomo. Questo contesta un po'. E capitevi bene cosa voglio dire? Tante forme rituali che noi abbiamo, tante forme esteriori che abbiamo, che ci vogliono anche, che possono essere anche un buon segno, ma sono negative se sono sostitutive di un vissuto. Nessuna delle decorazioni che noi facciamo, delle gestualità che noi facciamo, porteremo con noi. Noi andremo col nostro cuore. E il Signore ci riconoscerà lì, nella dilatazione del nostro cuore, nella misura in cui si è dilatato nell'amore. Ha dato spazio di più a Cristo in noi e attraverso di noi ha comunicato con gli altri. Perché quel cristiano deve diventare contagioso di questa presenza, testimone, ministro del vissuto in Cristo Gesù. Come approfondiamo noi? Beh, contemplando l'Eucaristia e ascoltando la parola di Dio. La parola di Dio è Dio che parla, non è un libro, è Dio che parla, è Dio che si rivela, è Dio che si comunica, è Gesù che si comunica. Quindi l'ascolto profondo della parola, ripetutamente, la parola è sempre nuova, perché è un crescendo del suo manifestarsi, quindi va all'infinito. Ecco perché la Chiesa ci fa ripetere i testi, tanto noi diciamo, questo lo conosco già, ma te lo conosci, conosci lì lo scritto, il mistero che sta dietro, mio e sacramento il mio. Abituarci allora a questa presenza permanente, dentro di noi, intorno a noi, nella realtà che succede nel mondo, nel vicino. E quando ci accorgiamo che qualcuno vive distratto da questa realtà, la pressione deve portarci a comunicare, a incontrare.
Quello che lei ha detto stasera può essere giudicato in sintonia con la linea che sta dando il nuovo Papa? Sì. Sì.
Ma il Papa ha la percezione di essere nel mistero cristiano, nel essere in Dio, e lo riconosce. Per questo ha ridotto al massimo gli aspetti esteriori, finti e coinvolte, quante sovrastrutture, va all'essenziale, ma anche nelle parole. Cerca di dire delle parole che sono profonde, ma come parola singola. Conversione, verità, giustizia. Se queste parole le calibriamo su Gesù Cristo, capite? Questo Papa non è certamente un Papa sceneggiatore, insomma, no? Non è sceneggiatore, lui che va a farsi la spesa, lui che va in giro per le strade, e lui che va a cercare i bambini, benissimo.
Tagliando tutti.
Siamo noi i formati che ci meravigliamo. Loro mi dicono, ma certo, è così. Questa è la verità. Vi chiedo di leggere, è molto sintetica la scheda, di meditarla, di meditarla. Il titolo dice Gesù, figlio di Dio, volto umano di Dio. Gesù ha preso un corpo umano per manifestare il mistero di Dio. E noi, i suoi discepoli, continuiamo questa epifania